L'impostazione del rapporto. Un decalogo. In questo capitolo andrò a riassumere, in una sorta di decalogo, i principi fondamentali e le regole che governano l'impostazione del rapporto. È estremamente importante conoscere le regole di questo aspetto della comunicazione, dal momento che le problematiche legate all'impostazione sono subdole, non si riconoscono facilmente e minano, a volte in maniera irreparabile, la relazione. Il capitolo dell'impostazione del rapporto è un grande capitolo. Abbiamo visto quanto ognuna di queste relazioni abbia una sua caratteristica di base ed è molto importante riconoscere il tipo di relazione che stiamo impostando e verificare che sia veramente una dinamica adatta e consona al tipo di relazione che stiamo vivendo o gestendo. Avremo ancora modo di ritornare su queste dinamiche, soprattutto per connetterle ai vari volti che, come abbiamo visto, può avere l'interlocutore. Ma ora riassumiamo, nel nostro decalogo, le considerazioni più importanti, proprio per avere una visione maggiormente completa dell'aspetto legato al ruolo e alla posizione che assumiamo all'interno delle relazioni affettive. In una relazione ognuno prende una posizione o ruolo. Innanzitutto, è importante avere la consapevolezza che ognuno, all'interno di una relazione affettiva o professionale, assume un ruolo di fondo. È un processo cui noi non prestiamo normalmente attenzione, ma, ogni volta che instauriamo una relazione, non possiamo impostarla se non da una posizione specifica. Come abbiamo detto precedentemente, la domanda «Che posizione occupa l'altro?» è una domanda obbligata come «Chi è l'altro?» Indipendentemente dal fatto che siamo consapevoli, abbiamo questa necessità per poter cominciare ad interagire in maniera continuativa con qualcuno, impostando la relazione con una certa dinamica di fondo. Esistono quattro posizioni di base. I ruoli che noi assumiamo all'interno delle relazioni affettive non sono casuali, né infiniti, ma riflettono precisamente le quattro dinamiche fondamentali che caratterizzano le relazioni affettive. Sono come una sorta di codice biologico scritto nella nostra natura sociale di mammiferi superiori. Con le dovute differenze, ovviamente, queste quattro dinamiche caratterizzano anche l'impostazione nelle relazioni professionali. In realtà, anzi, non esiste una separazione netta, proprio perché rispondiamo in ogni caso con i codici previsti dalla natura. In anni di ricerche sul campo abbiamo confermato che, anche nel mondo professionale, le problematiche relazionali e, nello specifico, quelle legate all'impostazione, generano disagio, malessere e sofferenza sui medesimi punti emotivi cui siamo sensibili nelle relazioni affettive. Anche sul lavoro, cioè, possiamo sentirci delusi, traditi, maltrattati, o possiamo avere paura di essere esclusi o non considerati, eccetera, proprio come nelle relazioni affettive. In ogni caso, quattro sono le dinamiche fondamentali, due verticali e due orizzontali. Ogni dinamica caratterizza le regole di fondo e le reciproche aspettative degli interlocutori. I ruoli devono essere reciproci. Perché una relazione funzioni, ci deve essere reciprocità di ruoli, ovvero il ruolo che assumo all'interno di una relazione deve accoppiarsi strutturalmente a quello che il mio interlocutore prende all'interno della stessa relazione. Ad esempio, se io mi pongo come figlio nei confronti di qualcuno, il mio interlocutore dovrà porsi come genitore nei miei confronti. Quando questo accade, la relazione funziona bene. Se invece il mio interlocutore prende una posizione che non è quella che si accoppia strutturalmente con la mia, ci saranno, molto probabilmente, delle difficoltà o incomprensioni. Ad esempio, se io mi ponessi come amico e l'altro, invece, si ponesse come figlio. È chiaro che, nel momento in cui noi impostiamo una relazione, dovremmo assumere la posizione che si accoppia correttamente con la posizione del nostro interlocutore, per cui l'altro aspetto importante dell'impostazione del rapporto è che le posizioni siano reciprocamente condivise. Se io imposto con il mio partner una relazione di tipo complementare, nel senso che assegno al partner una posizione di complementarietà, ma il partner assegna a me una posizione di superiorità perché tende ad appoggiarsi, ecco che questo crea un problema da impostazione del rapporto. Infatti, come abbiamo visto precedentemente, la dinamica che si mette in moto nell'impostazione del rapporto va a definire sia le regole di fondo della relazione che le aspettative reciproche. Per cui, se io assegno al mio partner una posizione di complementarietà, la mia aspettativa sarà che lui si mantenga sulla stessa linea e quindi che condividiamo insieme le cose o che prendiamo insieme le decisioni e tutto quello che sta scritto nelle regole della complementarietà. Ma se il mio partner assegna a me una posizione di superiorità perché tende a fare riferimento a me, lasciando che prenda io le decisioni e quant'altro, è chiaro che non ci incontreremo nelle nostre aspettative e questo genererà inevitabilmente una serie di piccole o grandi delusioni che rischiano di minacciare la qualità della relazione. Dobbiamo quindi impostare le relazioni, ma dobbiamo anche assicurarci che l'impostazione sia condivisa e che rifletta reciprocamente anche l'impostazione che il nostro interlocutore ha nei nostri confronti, o finiremo per deluderci reciprocamente. I ruoli devono essere adeguati alla tipologia di relazione. Perché la relazione funzioni, i ruoli devono riflettere la dinamica che quel tipo di relazione vorrebbe. Ad esempio, se io mi rapporto con un figlio, è importante che la dinamica sia verticale, ovvero che io prenda la posizione genitoriale e il figlio prenda la posizione filiale. Se, tra genitori e figli, instauriamo una relazione da amici, ci saranno maggiori probabilità che la relazione non sia del tutto soddisfacente o che vada incontro a delle vere e proprie difficoltà. Tutto sta nel riconoscere che, quando impostiamo una relazione, le diamo la dinamica che dovrebbe essere consona con la relazione di cui stiamo parlando. Come già detto, non posso dare alla relazione con un figlio una forma orizzontale, amicale. Tutti gli studi che derivano dai modelli terapeutici della famiglia lo confermano. Sarà importante che la relazione sia adeguata a quel contesto. Nello specifico, dovrebbe essere una relazione che guarda verso il basso. Questo sembra scontato, ma spesso nell'esperienza si riconoscono intere serie di situazioni che derivano dal non aver rispettato la dinamica corretta per quel tipo di relazione. Spesso si incontra chi va fiero dell'aver impostato una relazione di amicizia con i propri figli, ma se a qualcuno sembra apprezzabile, si vede poi dall'esperienza che questo comporta una serie di problemi, anche se, almeno apparentemente, non sono problemi legati a un episodio o a una circostanza, sono problemi causati da una scorretta impostazione del rapporto che impedisce di tracciare dei sani confini generazionali. Non si riesce a capire cosa non vada bene proprio perché è tutta la tonalità di fondo conseguente all'impostazione ad essere sbagliata. Quindi, dobbiamo impostare una relazione con un'impostazione adeguata a quel tipo di relazione. Con una persona prevale una dinamica. Con una persona possiamo instaurare di fondo una dinamica prevalente. A volte succede, però, che le relazioni siano miste. Ad esempio, sono amico di qualcuno, ma lavoriamo anche insieme, anzi, lui è il mio datore di lavoro. In questo caso le dinamiche, relazione di amicizia e relazione di dipendenza professionale, non collimano precisamente e, delle due relazioni, una sarà prevalente in primo piano rispetto all'altra. Normalmente la regola vuole che la relazione in secondo piano tenda a soffrire maggiormente. L'altro aspetto importante da ricordare, in questo decalogo dell'impostazione del rapporto, è che con una persona noi possiamo avere prevalentemente un tipo di relazione. Quindi, siccome l'impostazione del rapporto si sviluppa e si consolida pian piano nel tempo, la relazione con una persona comincia a prendere una forma e quella forma tende a rimanere stabile. Per cui possiamo dire che c'è sempre una relazione prevalente che si mette in moto nel rapporto con un'altra persona. A volte però la vita porta ad avere con la stessa persona anche relazioni differenti. L'amico e datore di lavoro appena visto, ad esempio, oppure sono sposato con una persona con cui lavoro anche. Ci sono, cioè, delle situazioni in cui abbiamo delle relazioni cosiddette miste, che hanno due dinamiche, magari una affettiva e l'altra professionale. Questa è una situazione un po' più difficile da gestire, proprio per il fatto di cui abbiamo detto, cioè che con una persona si consolida prevalentemente un tipo di relazione. In questi casi, quando ci sono relazioni miste, la cosa ottimale è che le due relazioni possano avere lo stesso tipo di dinamica. Ad esempio, se lavoro con un mio amico, la relazione funziona meglio se siamo colleghi, proprio perché la dinamica dell'amicizia e quella dell'essere colleghi hanno più o meno le stesse regole di fondo, e sarà più facile gestire entrambi questi aspetti di relazioni affettive e professionali. Ma se l'amico con il quale lavoro è il mio capo, ecco che allora sarà molto più difficile gestire bene entrambe queste relazioni, perché una delle due è in primo piano e l'altra va inevitabilmente nello sfondo. Se ho un rapporto professionale con una persona, nel quale io sono il sottoposto, cioè lui è il mio capo, e poi diventiamo anche amici, allora o lui non sarà più veramente capo, nel senso che avrà una funzione, ma non è proprio quella direttiva, oppure non sarò veramente del tutto suo amico. In realtà, certe situazioni possono essere comunque vissute e anche gestite, però il principio di fondo è che una delle due relazioni prende il sopravvento. Molto spesso, invece, sull'aspetto legato al fatto che con una persona noi possiamo avere un tipo prevalente di relazione, nascono un sacco di guai come, ad esempio, in contesti dove ci siano aziende a conduzione familiare, per cui ci sono appunto relazioni differenti e, proprio per questo motivo, e perché il mondo affettivo funziona con regole diverse rispetto al mondo professionale, come vedremo meglio più avanti, a volte si creano delle difficoltà o delle delusioni. Diamo per scontato che l'altro si comporti in un certo modo, mentre l'altro, seguendo un'altra logica, si comporta in maniera differente. Così a entrambi sembrerà di essere nel giusto, e entrambi penseranno che sia l'altro a non rispondere alle proprie aspettative, generando una serie di problematiche che spesso sono responsabili del fallimento di una relazione o di situazioni disagevoli che rischiano di non essere poi recuperabili. Ogni relazione è limitata. Se, di base, ci sono quattro dinamiche affettive prevalenti, possiamo e dobbiamo riconoscere che ogni relazione è, di per sé, limitata, nel senso che, con una persona, possiamo instaurare una tipologia prevalente di relazione. Con quella persona, quindi, posso soddisfare un'aspettativa di fondo. È impensabile aspettarsi che un nostro interlocutore possa essere, al tempo stesso, genitore, amico, partner o anche un piccolo che si lascia guidare e sostenere. Questo aspetto ci porta a considerare anche che ogni relazione ha un limite. Ogni relazione è limitata, per quanto bella, piena e soddisfacente possa essere. Ogni relazione è caratterizzata da una determinata esperienza, è legata a quel tipo di dinamica e non ad altre. Con il partner, ad esempio, ci possono essere momenti in cui c'è più un'interazione amichevole o a volte uno si appoggia all'altro, però sono eccezioni a quella che è la regola di base, la nota di fondo, cioè che dovrebbe essere una relazione complementare. Per cui, in ogni relazione, ci possono essere momenti nei quali viviamo l'altro con una posizione differente, però, se questo rimane un'eccezione, la relazione continua a funzionare bene. Se invece la dinamica si sposta, questo può mettere in moto problematiche poi difficili da recuperare. Necessità di avere relazioni di ogni tipologia. Da tutto quello che abbiamo detto deriva che, per il benessere affettivo, sarebbe meglio che nella nostra vita avessimo relazioni di tutti e quattro i tipi. Quindi relazioni con qualcuno cui ci possiamo appoggiare, relazioni con qualcuno di cui prenderci carico, relazioni di scambio e condivisione e relazioni con cui ci sia creazione e generazione. Quindi ogni relazione è perfetta, ma ogni relazione ha un suo limite. Questo ci porta a dover accettare una sorta di disillusione, nel senso che, per tanto fantastica sia una persona, per tanto meravigliosa sia, non c'è nessuno così perfetto da poter soddisfare tutti quanti i nostri bisogni affettivi. È come se, con una persona, noi potessimo soddisfare prevalentemente quel tipo di esperienza, quel tipo di dinamica legata al ruolo che la persona stessa riveste. Questo ci porta a riconoscere che, per la nostra soddisfazione affettiva, per la nostra soddisfazione relazionale, dovremo avere nella nostra vita relazioni di tutti questi tipi. Non possiamo pretendere o immaginare che, se abbiamo una relazione, potendola gestire al meglio e potendone vivere pienamente la soddisfazione, questo possa soddisfare tutti i nostri bisogni relazionali. Per poter vivere appieno e poter avere piena soddisfazione dal punto di vista affettivo, non possiamo pensare che esista qualcuno in grado di abitare pienamente tutte e quattro le stanze. Questo chiaramente è un limite che porta a una disillusione. Molto spesso, infatti, l'illusione è che, trovando la persona perfetta, noi saremo pienamente soddisfatti dal punto di vista affettivo, ma è un'illusione che genera davvero molta sofferenza. Quindi è estremamente importante sapere che le relazioni sono di un certo tipo, vanno impostate in un certo modo e possono darci tantissimo perché ognuna di esse ci permette di espandere un lato del nostro essere, ma per la piena soddisfazione relazionale dovremo espanderci in tutte e quattro le direzioni. Ogni relazione è un'opportunità. Se è vero che ci sono quattro relazioni e quattro dinamiche di fondo, e se è vero che ogni relazione è limitata, nel senso che un interlocutore può assolvere a una aspettativa principale, è altrettanto vero che ogni relazione ci permette di crescere in specifiche qualità. Ad esempio, nella relazione filiale, possiamo crescere nel nostro senso di affidamento e di far riferimento a qualcuno. Nella relazione genitoriale, possiamo crescere nel nostro senso di responsabilità nei confronti di qualcuno. Nella relazione di uguaglianza, noi possiamo crescere nel senso di condivisione e di far parte della stessa relazione. Nella relazione di complementarietà, infine, possiamo crescere nel senso del fare insieme e nel generare insieme a qualcun altro. Ogni relazione, quindi, può essere intesa come una palestra per la nostra evoluzione psicoemotiva. In ogni tipologia di relazione c'è una forma di amore. In ognuna di queste dinamiche possiamo provare dei sentimenti di amore, di benevolenza e di affezionamento. Possiamo provare amore per un genitore, possiamo provare amore per un figlio, così come possiamo provare amore per un amico o per un partner. Da questo punto di vista è come se non ci fosse un unico amore, ma forme di amore differenti. Nelle nostre dinamiche affettive possiamo riconoscere quindi che non c'è un amore più importante di un altro, ma quando le nostre relazioni si espandono in tutte e quattro le direzioni, ecco che il nostro cuore può vivere l'amore in un senso pieno e compiuto. È come se immaginassimo il nostro cuore con quattro stanze, una stanza in alto, una in basso, una stanza a destra e una a sinistra. Nella stanza in alto possiamo percepire tutte le persone con le quali abbiamo una relazione di tipo filiale, cioè che guarda verso l'alto. Nella stanza più in basso possiamo percepire tutte le persone che si appoggiano a noi, che fanno riferimento a noi, così come nelle altre due stanze, allo stesso livello, abbiamo tutto il mondo degli amici e il nostro partner. Ora, ovviamente, una forma d'amore non può essere considerata migliore di un'altra. Sono tutte di grande valore, ma sono completamente diverse. Così come è diverso l'amore che possiamo avere per l'amico del cuore o per i nostri amici più stretti, che è ancora diverso dall'amore che possiamo avere per il nostro partner. Non sappiamo se esista un amore che comprenda tutte queste diverse forme insieme, ma, di fatto, per poter vivere la nostra esperienza affettiva, abbiamo bisogno di manifestare l'amore attraverso relazioni che abbiano dinamiche differenti e che, nel loro complesso, permettano al nostro cuore di vivere e di essere soddisfatto in tutta la sua pienezza. L'impostazione del rapporto è condizionata, in ogni caso, dal volto dell'altro. Questo è un principio fondamentale dell'impostazione del rapporto che sarà chiarito in maniera approfondita nei prossimi capitoli. Abbiamo la libertà di impostare le relazioni in un modo o nell'altro soltanto se percepiamo l'altro come simile a noi. All'interno di una relazione io-tu c'è spazio per impostare una relazione al meglio. Ma quando il volto dell'interlocutore prende le sembianze del nemico o dello strumento o dell'errore, l'impostazione ne viene inesorabilmente condizionata. Vedremo che all'interno di una relazione io-esso la dinamica si verticalizza obbligatoriamente e in quel caso la verticalità si connota squisitamente di un giudizio di valore. Nei paradigmi io-esso c'è sempre qualcuno che si sente migliore dell'altro. Riassumendo, l'impostazione del rapporto è un capitolo decisivo al fine della qualità e del destino delle nostre relazioni. Così come il volto che diamo al nostro interlocutore determina la qualità della nostra comunicazione, così la posizione che diamo al nostro interlocutore determina la natura della relazione, le regole di base e le reciproche aspettative. Anche questo è un processo normalmente inconsapevole, ma, di fatto, ogni volta che entriamo in relazione, entriamo sempre da una certa posizione, da un certo ruolo, che si accoppia strutturalmente con quello del nostro interlocutore. In altri termini, non possiamo entrare in relazione se non impostandola in qualche maniera. Perché la relazione funzioni, i ruoli devono essere quelli adeguati alla specifica relazione e devono essere reciprocamente condivisi, altrimenti le aspettative non saranno corrisposte. Con una persona prevale una tipologia di relazione e quindi una dinamica, e quando le circostanze comportano più di una relazione con la stessa persona, la situazione va gestita con attenzione, perché una avrà sempre il sopravvento sull'altra. Se con una persona possiamo avere di fondo una relazione, allora ogni relazione è limitata a quella specifica dinamica e quindi, per la soddisfazione dei nostri bisogni affettivi, sarà importante coltivare relazioni in tutte e quattro le direzioni, sia verticali che orizzontali. Il nostro cuore, inteso come spazio degli affetti, infatti, può essere visto come formato da quattro stanze, dove teniamo appunto le persone che ci stanno a cuore. Ogni tipologia di relazione comporta una forma d'amore. Sarà proprio attraverso le quattro dinamiche che abbiamo visto che il nostro cuore potrà fiorire in tutta la sua pienezza.